ora torniamo alla felicità dei folli. Trascorsa la vita in grande letizia, senza né il timore né il senso della morte, se ne vanno diritti ai campi Elisi per dilettare anche lì, coi loro scherzi, il riposo delle anime pie. Paragoniamo quindi la condizione del saggio con quella di questo buffone. Immagina per contrapporlo a lui un modello di sapienza, un uomo che abbia consumato tutta la fanciullezza e l'adolescenza a istruirsi in mille modi, perdendo la parte migliore della propria vita in veglie senza fine, in affanni e fatiche, che nemmeno in tutto il resto della propria vita abbia mai gustato un istante di piacere. Sempre parco, povero, triste, austero, inflessibile con se stesso, fastidioso e in viso agli altri. Pallido, macilento, cagionevole, invecchiato e incanutito prima del tempo, colto da morte prematura, anche se nulla importa dopo tutto quando muore un uomo così che non è mai vissuto. Ecco l'immagine perfetta del sapiente. A questo punto sento che le rane del portico si rimettono a gracidare contro di me. Niente, dicono, è più miserevole della demenza, ma una eminente follia è molto vicina alla demenza, o è demenza essa stessa? Che cosa infatti è la demenza, se non l'uscire di senno? E costoro ne sono usciti del tutto. Orsù, vediamo di confutare con l'aiuto delle muse anche questo sillogismo. Certo, il loro ragionamento è sottile, ma come il Socrate platonico, procedendo per divisione di una Venere e di un Cupido ne faceva due, così anche i nostri dialettici, se volevano apparire in senno, dovevano distinguere dissennatezza da dissennatezza. Infatti, non ogni follia è fonte di guai. Altrimenti Orazio non si sarebbe chiesto: si prende forse gioco di me un'amabile follia? Né Platone avrebbe collocato il delirio dei poeti, dei vati e degli amanti tra i massimi doni della vita, né la Sibilla avrebbe chiamato folle l'impresa di Enea. In verità ci sono due specie di follia. Una scaturisce dagli inferi tutte le volte che le crudeli idee della vendetta, scatenando i loro serpenti, suscitano nei cuori dei mortali ardore di guerra o insaziabile sete di oro o amore turpe e scellerato, parricidio, incesto, sacrilegio e altri consimili orrori, oppure quando travagliano con le furie e le faci tremende un animo conscio dei propri delitti. L'altra non ha nulla in comune con questa, nasce da me e tutti la desiderano. Si manifesta ogni volta che una dolce illusione libera l'animo dall'ansia e lo colma insieme di mille sensazioni piacevoli. Proprio questa illusione, Cicerone, scrivendo ad Attico, augura a se stesso come un gran dono degli dèi per potersi liberare dall'oppressione dei gravi mali incombenti. Né aveva torto quell'argivo che era pazzo al punto da sedere da solo in teatro per giornate intere, ridendo, applaudendo, godendosela, perché credeva vi si rappresentassero tragedie bellissime mentre non si rappresentava proprio nulla. Eppure, in tutte le altre faccende della vita, era perfettamente normale, cordiale con gli amici, gentile con la moglie, capace di perdonare i servi e di non dare in escandescenze se il sigillo rotto denunciava la bottiglia aperta. Guarito dalle cure dei familiari che gli somministrarono le medicine del caso, tornato del tutto in sé, così si lamentava con gli amici.
Per Polluce, m'avete ammazzato, amici miei, e non salvato, privandomi del piacere e togliendomi con la forza quella mia così dolce illusione.
Aveva ragione. Erano loro che sbagliavano e che, più di lui, avevano bisogno dell'elebro, loro che credevano di dover estirpare con le medicine, quasi fosse un malanno, una così felice e piacevole follia. Tuttavia non ho ancora accertato se qualunque errore del senso o della mente meriti il nome di follia. Se uno che ci vede poco scambia un mulo per un asino, se un altro Ammira come un monumento di dottrina una rozza poesia, non si può senz'altro chiamarlo pazzo. Ma se uno sbaglia non solo col senso, ma anche col giudizio della mente, e questo gli accade sempre in proporzioni insolite, di lui sì, diremo che ha un ramo di pazzia. Come chi, sentendo un asino ragliare, credesse di ascoltare un meraviglioso concerto, o chi, povero e di umili origini, credesse di essere Creso, re di Lidia. Ma quando questa specie di follia, come di solito accade, assume aspetti piacevoli, è di non piccolo diletto sia per coloro che ne sono posseduti, sia per quelli che stanno a vedere senza esserne colpiti. Si tratta, si badi, di un'affezione molto diffusa, più di quanto di solito si crede. Il pazzo ride del pazzo e a vicenda si offrono diletto, e non di rado vi accadrà di vedere che, di due pazzi, è il più pazzo quello che più si prende gioco dell'altro. Eppure, ve lo assicura la follia in persona, uno è tanto più felice quanto più la sua follia è multiforme, purché si mantenga entro il genere a me peculiare. Un genere così diffuso che non so se fra tutti gli uomini se ne possa trovare uno solo che sia costantemente saggio e che sia del tutto immune da una qualche forma di pazzia. La differenza è tutta qui. Chi vedendo una zucca la scambia per la moglie viene chiamato pazzo perché la cosa succede a pochissimi. Chi invece, avendo la moglie in comune con molti, giura che è più virtuosa di Penelope e, felice del suo errore e orgoglioso di sé, nessuno lo chiama pazzo perché la cosa accade spesso e dovunque. Appartengono alla confraternita anche coloro che disprezzano tutto in confronto ad una partita di caccia e vanno dicendo di provare un incredibile piacere tutte le volte che sentono il suono cupo del corno e l'abbaiare dei cani. Credo che anche gli escrementi dei cani, quando li annusano, mandino per loro profumo di cinnamomo. E quale dolcezza squartare la selvaggina! L'umile plebe può squartare tori e castrati, ma sarebbe un delitto farlo con un capo di selvaggina. Questa è prerogativa di nobili. A capo scoperto sta il nobile, piegati i ginocchi col coltello destinato allo scopo, è vietato servirsi di uno strumento qualunque, con gesti rituali, impio raccoglimento, taglia determinate membra in un determinato ordine. Una folla silenziosa lo circonda, ammirata, come se assistesse a non so quale nuovo rito, mentre si tratta di uno spettacolo visto e rivisto. Se poi uno ha la fortuna d'assaggiare un bocconcino della preda, crede di avanzare non poco in nobiltà. Costoro, cacciando e cibandosi in continuazione di selvaggina, mentre ottengono solamente di trasformarsi pressappoco in fiere, s'illudono invece di menar vita da re. Molto simili sono quanti in preda alla frenesia del costruire, senza posa trasformano il quadrato in rotondo o il rotondo in quadrato. Procedono ignari di ogni limite e misura, finché, ridotti in estrema povertà, non hanno più né tetto né cibo. Ma che gli importa del dopo? Intanto, per alcuni anni sono stati immensamente felici. Molto vicini a costoro, mi pare, sono quelli che con arti nuove e arcane tentano di trasformare la natura degli elementi e cercano per terra e per mare la quinta essenza. Si nutrono di una speranza così dolce da non tirarsi mai indietro di fronte a spese o fatiche, e con mirabile spirito inventivo ne pensano sempre qualcuna per ingannarsi una volta di più e per rivestire l'inganno di liete apparenze finché, dato fondo a tutto loro, non possono costruire più niente, nemmeno un fornello. Non per questo, tuttavia, smettono di sognare i loro bei sogni, ma spingono con tutte le loro forze anche gli altri verso la medesima felicità. E E quando l'ultima speranza li ha abbandonati, resta tuttavia a consolarli pienamente un detto: le grandi cose basta averle volute. Accusano allora la brevità della vita, inadeguata alla grandezza dell'impresa. Sono in dubbio se annoverare nella nostra congrega i giocatori. Tuttavia è decisamente uno spettacolo di spassosa follia vedere a volte gente così schiava del gioco da sentirsi venire le palpitazioni appena giunge al loro orecchio il rumore di dadi. Quando poi, obbedendo al costante stimolo della speranza di vincere, vedono naufragare tutta la loro fortuna, infranta contro lo scoglio del gioco, ben più insidioso del capo Malea, appena in salvo, nudi di tutto per non farsi la fama di uomini poco seri, defraudano chiunque, piuttosto che chi nel gioco li ha vinti. E che dire di quando ormai vecchi, con la vista che vacilla, ricorrendo alle lenti, continuano a giocare? E quando infine la meritata gotta impedisce l'uso delle mani, arrivano a pagare un sostituto che getti sulla tavola per loro i dadi. Gran bella cosa sarebbe il gioco se il più delle volte non volgesse in passione rabbiosa, ma qui siamo ormai nel regno delle furie, non nel mio. È senza dubbio della mia pasta, invece, la schiera di quegli uomini che si divertono ad ascoltare o narrare storie di miracoli o di prodigi fantastici e non si stancano mai di ascoltare favole in cui si parla di eventi portentosi, di spettri, di fantasmi, di larve, degli inferi o di altre innumerevoli cose del genere. Quanto più la favola si scosta dal vero, tanto più volentieri ci credono. Tanto più voluttuosamente le loro orecchie ne sono solleticate. Di qui non solo un apprezzabile passatempo contro la noia, ma anche una fonte di guadagno, specialmente per i sacerdoti ed i predicatori. Sono della stessa razza quanti nutrono la folle ma piacevole convinzione di non essere esposti a morire in giornata se hanno visto il simulacro ligneo, l'immagine dipinta di un gigantesco San Cristoforo, il nuovo Polifemo, o credono di tornare sani e salvi dalla battaglia se hanno rivolto le debite preghiere alla statua di Santa Barbara, o di arricchirsi in breve, rendendo omaggio a Sant'Erasmo in certi giorni con speciali moccoli e determinate formulette. In San Giorgio hanno scoperto una specie di Ercole e hanno anche un secondo Ippolito. Quasi adorano il suo cavallo dopo averlo adornato con la massima devozione di falere e di borchie. Ne risparmiano offerte di ogni sorta per accaparrarsi la benevolenza del santo, giurare per il suo elmo di bronzo, secondo loro, è proprio degno di un re. Che dire poi di quelli che, nella dolcissima illusione di immaginarie indulgenze accordate ai loro peccati, computano quasi con l'orologio alla mano il periodo da passare in purgatorio, numerando secoli, anni, mesi, giorni, ore, secondo una sorta di tavola matematica sicura al 100%. O di quelli che, fidando in segni magici o in giaculatorie inventate da qualche pio ciurmadore, o per naturale disposizione o a scopo di lucro, non pongono limiti alle loro speranze. Ricchezze, onori, piaceri, abbondanza di tutto, una salute costantemente ottima, una lunga vita, una vecchiaia vegeta e alla fine, nel regno dei cieli, un seggio proprio accanto a Cristo. Questo però, senza fretta, per carità. Ben vengano le delizie dei beati, ma quando, con disappunto, dovranno lasciare i piaceri della vita a cui sono abbarbicati con le unghie e coi denti. Immagina un negoziante, ma anche un soldato o un giudice, rinunciando a una sola monetina dopo tante ruberie, crede di aver lavato una volta per tutte il fango di un'intera vita. Un'autentica palude di lerna e ritiene che tanti spergiuri, tanta libidine, tante ubriacature, tante risse, tante stragi, tante imposture, tante perfidie e tanti tradimenti siano riscattati come in base ad un regolare patto e riscattati al punto da poter ricominciare da zero una nuova catena di delitti. E chi è più folle, o meglio più felice, di quanti recitando ogni giorno sette versetti del Salterio si ripromettono una beatitudine sconfinata? A indicare a San Bernardo quei magici versetti si crede sia stato un demone faceto, più sciocco in vero che furbo, se poveretto rimase intrappolato nel suo stesso inganno. Roba da matti, persino io me ne vergogno, sono cose tuttavia che godono l'approvazione non solo del volgo, ma anche di chi propina insegnamenti religiosi. O non è forse lo stesso caso di quando ogni regione reclama il suo particolare santo protettore, ognuno coi suoi poteri, ognuno venerato con determinati riti? Questo fa passare il mal di denti, quello assiste le partorienti, c'è il santo che fa recuperare gli oggetti rubati, quello che rifulge benigno al naufrago, un altro che protegge il gregge e via discorrendo. Troppo lungo sarebbe elencarli tutti. Ve ne sono che da soli possono essere utili in parecchi casi. Vi ricordo la Vergine, Madre di Dio, alla quale il Volgo attribuisce quasi più poteri che al Figlio. Infine, che cosa chiedono gli uomini a questi santi se non cose che sanno di follia? Fra tanti ex voto, di cui sono zeppe le pareti e persino le volte di certe chiese, ne avete mai visti di chi fosse guarito dalla follia o che fosse diventato sia pure uno zinzino più saggio? Qualcuno si è salvato a nuoto, un altro ferito dal nemico è riuscito a sopravvivere, chi, abbandonato il campo mentre gli altri combattevano, ne è uscito con fortuna salvando anche l'onore. Uno, con l'aiuto di un santo protettore dei ladri, è caduto dal patibolo per poter continuare ad alleggerire delle loro ricchezze quelli che non le meritano. Chi è fuggito dal carcere forzando la porta, un altro è guarito dalla febbre con disappunto del medico, a uno la bevanda velenosa non è stata letale perché, sciogliendogli il corpo, gli è servita da medicina, con scarsa soddisfazione della moglie che si era data da fare per niente. Un uomo, pur essendoglisi rovesciato il carro, ha riportato sani e salvi i cavalli, un altro ancora è rimasto sotto le macerie e sopravvissuto. Uno, infine, colto sul fatto da un marito, è riuscito a svignarsela. Nessuno che renda grazie per essere stato guarito dalla pazzia. Gran bella cosa mancare di senno se i mortali tutto deprecano fuori che la follia. Ma perché poi mi vado a cacciare in questo mare di superstizioni? 100 lingue, 100 bocche, un'ugola di ferro non mi basterebbero a enumerare tutte le varietà di pazzi, a elencare tutte le forme di follia. Virgilio, Eneide. A tal punto la cristianità intera trabocca di vaneggiamenti del genere e i sacerdoti stessi sono pronti ad ammetterle e incoraggiarle, non ignorando il guadagno che di solito ne viene. Se però, nel frattempo, qualche odioso saggio si levasse a dire le cose come stanno, morirai bene sebbene hai vissuto, laverai i tuoi peccati se all'offerta di una moneta aggiungerai il pentimento con lacrime, veglie, preghiere, digiuni e un radicale cambiamento di vita, avrai la protezione di questo santo se ne imiterai la vita. Se quel saggio si mettesse a ripetere queste cose ed altre del genere, vedresti in quale sgomento farebbe precipitare le anime dei mortali? Prima così colme di letizia. Rientrano in questa congrega coloro che da vivi stabiliscono la pompa del proprio funerale con tanta cura da indicare il numero delle torce degli incappati, dei cantori, dei lamentatori di mestiere, come se dovessero avere un qualche sentore dello spettacolo o se da morti potessero vergognarsi qualora il cadavere non fosse sepolto con la debita magnificenza. A somiglianza di chi, elevato ad una carica, si preoccupa di organizzare giochi e banchetto. Per quanto cerchi di non dilungarmi, Non riesco proprio a passare sotto silenzio coloro che, in nulla diversi dall'ultimo ciabattino, si compiacciono tuttavia oltremodo di un vano titolo nobiliare. Chi a sentir lui discende da Enea, chi da Bruto, chi da Arturo, mostrano da ogni parte gli antenati in effigie, ritratti da scultori e pittori. Ti enumerano uno dopo l'altro bisavoli e trisavoli, ricordandone gli antichi soprannomi, mentre per parte loro non dicono molto di più di una muta statua, anzi dicono meno dei ritratti che ostentano. E tuttavia il dolce amore di sé li fa vivere in perfetta letizia, ne mancano gli sciocchi che guardano a questa razza di animali come se fossero divinità. Ma perché perdermi a parlare dell'una o dell'altra specie di gente come se dappertutto la nostra filautia non fosse per tanti e nelle forme più inattese fonte di grandissima felicità? Questo qui è più brutto di una scimmia e si crede un nireo. Un altro appena ha tracciato tre linee col compasso si crede a Euclide. Un altro ancora che sta come un asino davanti alla lira e dà mezzi vocali degni di un gallo in amore quando si avventa sulla gallina, si immagina d'essere un secondo Ermogene. Un posto a parte merita quell'ineffabile genere di follia per cui tanti, se uno dei loro servi ha delle doti, se ne gloriano come di cosa propria. Come quel riccone doppiamente felice di cui parla Seneca, che, se doveva raccontare una storiella, teneva d'intorno i servi perché gli suggerissero i nomi e, fidando nel fatto di averne in casa tanti assai ben piantati, pur essendo così debole da reggere l'anima coi denti, non avrebbe esitato a cimentarsi in una gara di pugilato. A che ricordare chi fa professione di artista? La filautia è peculiare a tutta questa gente a tal segno che faresti prima a trovarne uno disposto a cedere il campicello paterno che a rinunziare al suo talento, soprattutto nell'ambito degli attori, dei cantori, degli oratori e dei poeti. Quanto più uno lascia a desiderare, tanto più è arrogante nell'autocompiacimento, tanto più si vanta, tanto più si gonfia. Il simile ama il simile, e quanto meno si vale, tanto più si è ammirati, e più vanno sempre dietro alle cose peggiori, perché, come ho detto, la maggior parte degli uomini è soggetta alla follia. Quindi, se chi è più ignorante è più contento di sé e ha più largo successo, cosa mai lo dovrebbe indurre ad optare per una cultura autentica che in primo luogo gli costerebbe parecchio e in secondo luogo lo renderebbe più fragile e più timido e infine restringerebbe sensibilmente la cerchia dei suoi ammiratori? Mi rendo conto che la natura, come ha infuso un amor proprio particolare nei singoli individui, ne ha instillato uno comune a tutti i cittadini di ciascuna nazione, e starei per dire di una stessa città. Di qui la pretesa degli inglesi di primeggiare, oltre che nel resto, sul piano della bellezza, della musica, delle laute mense. Gli scozzesi vantano nobiltà, parentele e regali, nonché dialettiche sottigliezze. I francesi rivendicano la raffinatezza dei costumi. I parigini pretendono la palma della scienza teologica, vantandone un possesso quasi esclusivo. Gli italiani affermano la loro superiorità nelle lettere e nell'eloquenza e si cullano tutti nella dolcissima convinzione di essere i soli non barbari fra i mortali. Primi in questo genere di felicità sono i romani, ancora immersi nei bellissimi sogni dell'antica Roma. Quanto ai veneti, si beano del prestigio della loro nobiltà. I greci, quali inventori delle arti, si vantano delle antiche glorie dei loro famosi eroi. I turchi e tutta quella massa di autentici barbari pretendono il primato anche in fatto di religioni e quindi deridono i cristiani come superstiziosi. Molto più gustoso è il caso degli ebrei che aspettano sempre incrollabili il proprio Messia e ancora oggi si tengono aggrappati al loro Mosè. Gli spagnoli, Non la cedono a nessuno in fatto di gloria militare. I tedeschi si compiacciono dell'alta statura e della conoscenza della magia. Senza andare dietro ai casi particolari, vi rendete conto, penso, di quanto piacere venga dalla filautia agli individui e ai mortali in genere? Le sta quasi alla pari la sorella adulazione? La filautia, infatti, consiste nell'accarezzare se stessi, se si accarezza un altro si tratta di adulazione. Oggi però l'adulazione non gode buona fama, ma questo fra coloro per cui le parole valgono più delle cose. Ritengono che l'adulazione non si può accompagnare alla fedeltà, mentre potrebbero rendersi conto di quanto sbagliano solo se guardassero all'esempio che viene dalle bestie. Chi infatti più adulatore del cane e al tempo stesso chi più fedele? Chi è più carezzevole dello scoiattolo, ma chi più di lui amico dell'uomo? A meno che non si vogliano considerare più utili all'uomo i fieri leoni e le crudeli tigri o i feroci leopardi. Anche se è vero che c'è una forma d'adulazione davvero perniciosa con cui taluni, perfidamente beffando i poveri ingenui, li portano alla rovina. Questa mia adulazione, invece, ha radice in un certo bonario candore ed è molto più vicina alla virtù di quella durezza e severità ruvida e stizzosa di cui parla Orazio e che si suole contrapporle. La mia adulazione rincuora gli animi abbattuti, raddolcisce la tristezza, riscuote dall'inerzia, sveglia gli ottusi, dà sollievo ai malati, mitiga i violenti, mette pace fra gli innamorati e ne conserva la buona armonia. Attira i fanciulli allo studio delle lettere, rallegra i vecchi. Ammonisce e ammaestra i principi senza offenderli sotto specie di lodarli. Insomma, fa in modo che ciascuno sia di sé più contento e a sé più caro, il che è parte della felicità e addirittura la parte più importante. Che cosa può esservi di più gentile di due muli che si grattano a vicenda? Per non aggiungere che questa mia adulazione è una notevole parte della celebrata eloquenza e costituisce la parte maggiore della medicina. Della poesia, poi, è la componente massima ed è miele e condimento di tutte le relazioni umane.